Ci è capitato spesso di sentir parlare di una proposta di legge che ormai è diventata anche una regola per alcuni istituti scolastici riguardante l'educazione sessuale di tipo gender. È qualcosa che ha ferito la sensibilità non solo dei cattolici, ma di tanti europei, europei di diverse religioni ed anche europei laici. Una legge che davvero scuote le fondamenta della nostra cultura. Si tenta in tutti i modi, da parte di un individualismo esasperato, edonistico, anche il concetto, l'idea di natura. Non esisterebbe certamente nessun tipo di tabù, nessun tipo di remora, ma nessun tipo di regola neppure, per promuovere il bene comune, per un ordine sociale, perché l'individuo è eretto assolutamente secondo i suoi gusti, i suoi piaceri, a estrema legge. Badate bene, l'individuo e non la persona. L'individuo a suo piacimento come si costruisce. Voglio solamente leggere quanta morte può produrre tutto questo dentro, per esempio, preadolescenti che cercano la propria identità, e sappiamo quanto questo processo è faticoso. Parafrasando von Clausewitz, dice L'Avvenire di qualche giorno fa, verrebbe quasi di dire che l'indifferentismo sessuale propugnato dai teorici del gender, in ultima analisi, non è nulla più che la continuazione con altri mezzi dell'iperindividualismo. Ma così come la guerra ha prodotto nella storia una quantità di vittime incomparabilmente superiori a quelle dei dibattiti politici, anche la devastazione antropologica implicita nella teoria del gender rischia di causare danni irreparabili e nuove dolorose schiavitù per quella stessa umanità che si afferma di voler liberare. Amici, nel nostro itinerario quaresimale di conversione siamo ancora alla quinta tappa, alla quinta domenica, a considerare alcuni segni sacramentali importanti che nel Vangelo di Giovanni ci illustrano chi è Gesù oggi, nel presente, il vivente e risorto nella comunità. Abbiamo visto per due domeniche il segno dell'acqua, il segno della luce attraverso il segno dell'acqua. Domenica scorsa si poteva titolare come la domenica della illuminazione. Ricordiamo come Gesù dice: io finché sono nel mondo sono la luce del mondo. Ecco, ritroviamo questa espressione perché Giovanni, sappiamo, ha un andamento circolare di ritorno sui temi che gli sono più cari anche nel Vangelo di oggi, che è il Vangelo della risurrezione di Lazzaro. Conosciamo molto bene l'episodio e però abbiamo bisogno di ricontemplarlo attentamente. Noi prendiamo a leggerlo a partire proprio dalle prime due letture, compreso il Salmo, per intendere meglio che cosa voglia dire a noi oggi questa pagina del Vangelo. Ecco, nel libro di Geremia leggiamo un termine che è sepolcri e morte, che chiaramente fa riferimento alla morte fisica di Lazzaro e quindi anche alla risurrezione che segue. Se ne parla però in riferimento a un popolo che è in terra di deportazione, quindi ha perso la sua identità, anche perché sono generazioni ormai che il popolo è stato deportato, umiliato, disperso in un vasto impero. Ecco, viene la parola del profeta, l'oracolo, a dire: il Signore viene, il Signore verrà come un liberatore, come un riscattatore. E allora ti tirerà fuori dai tuoi sepolcri, Israele. E l'ultima espressione che leggiamo proprio nel brano è bellissima. Allora voi saprete che io sono il Signore, l'ho detto e lo farò. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete. vi farò riposare nella vostra terra. Ecco, questo tirar fuori dai sepolcri, proprio da una terra di morte, da una terra di pianto, di desolazione. Torneranno gli israeliti, lo sappiamo, torneranno alla loro terra, ricostruiranno addirittura il Tempio. Quindi si può parlare di morte anche in un senso metaforico, certamente molto pregno in questo caso. Il Salmo 129 ci presenta un Dio che è il riscattatore dalle colpe. Sappiamo che veniva letta teologicamente la deportazione a Babilonia come gli altri momenti difficili, quasi come una purificazione che Dio consente attraverso le mani dei pagani, questi che deportano, vessano, a volte sono terribili nei confronti del popolo di Dio. E Dio questo lo consente perché significhi un ritorno a Lui con più entusiasmo, per riconoscere Lui come il vero Salvatore, la vita del suo popolo. Nella lettera ai Romani, Paolo applica questo naturalmente a Gesù e alla sua risurrezione. Troviamo ancora il termine lo Spirito. Allora ci dice che Gesù è stato risuscitato dai morti e ormai lo Spirito che ha risuscitato Gesù abita in noi. Come ha risuscitato Gesù, dunque per noi è certezza di vita eterna, lo Spirito che Gesù ci ha donato. Lo sappiamo quando questo nel Vangelo di Giovanni avviene. Avviene dall'alto della croce, nel momento in cui Gesù si fa il riscattatore per il suo popolo e ci dona la vita, la sua vita questa volta. Ed è una vita eterna, lo sappiamo, perché è la vita di Dio in noi. Gesù dall'alto della croce effonde sul popolo presente, in quelli pochi rappresentanti del nuovo popolo di Dio, Gesù effonde il suo spirito, consegna il suo spirito. Bene, allora arriviamo a questa pagina stupenda della risurrezione di Lazzaro con questa chiave di lettura, il dono dello Spirito di Gesù che è capace di darci una vita sempre. È strano il comportamento di Gesù nel brano del Vangelo, piuttosto articolato. Gesù viene a sapere che Lazzaro è gravemente malato, si trattiene. E gli apostoli penserebbero si trattiene giustamente perché andare in Giudea in questo momento per lui, per loro, è estremamente pericoloso, perché i farisei, perché il Sinedrio lo stanno cercando per metterlo a morte, per cercare pretesti contro di lui. Già ne hanno tanti di motivi, secondo loro, validi per potersi opporre a questo che sembra un profeta molto, molto originale, molto poco consueto. Ebbene, è poco controllabile anche perché suscita le loro gelosie e le invidie in quanto il popolo lo segue. E allora è prudente Gesù in questo star da parte. Ma questo avviene perché si manifesti, anche così è detto nella domenica scorsa a proposito del cieco nato, la gloria di Dio in Lazzaro. E abbiamo visto queste due donne, Marta, Maria, teneramente preoccupate per il fratello, e anche un po' dure nei confronti del Maestro. Se egli fosse stato lì, il fratello non sarebbe morto. E Gesù, sì, è vero, lo dice, io sono la risurrezione e la vita. Dicono bene, è una confessione di fede, ma è forse troppo poco questo per ritenere che Gesù sia capace di sconfiggere anche la morte. E questo avviene. Avviene per un grido di Gesù, alzando gli occhi al cielo, invocando il Padre, e fonde questo spirito con la sua parola e Lazzaro esce fuori per una risurrezione che ancora non è definitiva, una risurrezione che condurrà comunque Lazzaro ad una morte successiva. Ma questo è segno di qualcosa che è ben più grande per noi, vero, perché lo spirito di Gesù ci è stato donato e permane in noi come un seme di vita eterna. È per la nostra risurrezione definitiva, è per la vita in Dio che lo Spirito ci è stato dato. È qui un annuncio chiaro della morte e risurrezione di Gesù, che è anche per noi morte graduale, forse morte fino alla morte definitiva, ma per la vita eterna, per una vita di più. Quindi la morte rappresenta un transito per una vita più piena, più ricca, quella che già abbiamo e sarà in pienezza. Eterno Padre,
La tua gloria è l'uomo vivente. Tu che hai manifestato la tua compassione nel pianto di Gesù per l'amico Lazzaro, guarda oggi l'afflizione della Chiesa che piange e prega per i suoi figli morti a causa del peccato, e con la forza del tuo Spirito richiamali alla vita nuova. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo.